Cari amici del Sentiero Mariano Serafico, bentrovati in questo nuovo appuntamento. Oggi vorrei parlarvi attraverso l'aiuto di un libretto di San Piero da Pietrelcina, Miracolo Eucaristico, è scritto da due figli spirituali di Padre Pio, Don Attilio Negrisolo e Don Nello Castello. Don Attilio Negrisolo è già venuto a mancare 21 anni fa, e stanno continuando anche annualmente degli incontri commemorativi della sua vita spirituale, della sua predicazione. Don Nello Castello è venuto a mancare proprio in questi giorni, 13 agosto, e ieri sono state celebrate le esequie, i funerali, ed è stato un sacerdote che è arrivato all'età di 100 anni compiuti. Quindi è del 1924 la sua data di nascita, e dal 1957 al 68 è stato legato a Padre Pio, alla vicina di Padre Pio, e insieme a Don Attilio Negrisolo ha dovuto affrontare anche diverse persecuzioni che l'hanno portato insieme a Don Attilio a 10 anni di sospensione a Divinis perché appoggiavano e difendevano la spiritualità di Padre Pio in un tempo di persecuzioni e di calunnie che dopo si sono spente dopo la beatificazione di San Pio da Pietrelcina e canonizzazione. Vogliamo vedere attraverso la figura di alcuni libri da lui scritti, praticamente il Padre Pio Miracolo Eucaristico, quello che può aiutarci nel nostro cammino attraverso la scuola dei santi e quello che ha interiorizzato questo santo sacerdote, imitando Padre Pio, cercando di imitare e accogliere i suoi insegnamenti che ha voluto poi da predicatore, responsabile dei gruppi di preghiera di Padre Pio in tutta Italia e anche all'estero, di divulgare il messaggio di San Piero e Pietrelcina. E Don Nello Castello, anche lui, collaborato anche qui sulle trasmissioni, sulle emittenti, sull'apostolato della buona stampa, grande apostolo della Beata Vergine Maria di Fatima, grande apostolo della spiritualità di San Pio da Pietrelcina e molto devoto e innamorato della Beata Vergine Maria, di voler fare anche lui la consacrazione all'Immacolata e il voto mariano. Queste pubblicazioni di questo libro venne fatta negli anni della beatificazione di San Pio da Pietrelcina. Pensate, per coloro che avevano sempre dovuto difendere San Pio da Pietrelcina e testimoniare il suo carisma, la sua santità, vederlo finalmente innalzato agli onori degli altari. Ricordo di averlo visto una volta in una chiesa dopo la beatificazione in cui si venerava e si benediceva la statua che veniva portata in una chiesa, alla pubblica venerazione, come se stava in preghiera, vedere quella statua di San Pio da Pietrelcina, quella statua in legno, grande santuario di San Pio, messa, collocata sugli altari, proprio vedere il buon combattimento. Dice San Paolo, combattuto la buona battaglia, ho conservato la fede, il buon combattimento. E questo ci deve un po' spronare, animare, per dire le difficoltà che ogni buon cristiano è chiamato ad affrontare nel proprio cammino, mi deve dire perseveranza, uniformità alla volontà di Dio nell'accettare i momenti belli e ringraziare per momenti di grazia, momenti in cui tutte le cose vanno bene, e per dire tengo botta, cerco di sostenere la buona battaglia nei momenti, nei periodi più o meno lunghi di prova, più o meno grandi di prova, sostenuti e aiutati sempre dalla grazia di Dio per l'intercessione dell'Immacolata. Questo libro è stato uno dei libri che dopo la beatificazione sono stati scritti per individuare la spiritualità, la santità di Padre Pio, particolarmente nel mistero eucaristico. È una confidenza che diceva Don Nello con Don Attilio quando avevano messo il titolo Padre Pio, Miracolo Eucaristico, e dicevano chissà se accetteranno questo titolo, proprio devono fare un po' la revisione, la correzione prima di pubblicarlo. Quindi il loro titolo era molto, possiamo dire, ardito e non sapevano se potevano ambire di poter ottenere l'approvazione del titolo che desideravano mettere, però dopo è stato accettato, è stato chiamato Padre Pio Miracolo Eucaristico. Allora, vediamo un po' con queste pagine, questo aiuto per il cammino della nostra spiritualità eucaristico mariana. Un altro piccolo particolare, questo libro mi fu consegnato e mi arrivava tra le mani in diverse occasioni, però tra una cosa e l'altra, ho sempre bypassato nella lettura, non sono mai arrivato a leggerlo completamente questo libro. Quindi offriamo questo omaggio a chi l'ha scritto, Donnelle Donatiglio, ovviamente Donnelle, ricorrendo anche il suo transito, il Signore la possa cogliere l'Immacolata, possa abbracciarlo, San Pio da Pietrelcina, e possa proprio dire: eccoti arrivato, figlio mio, ti aspettavo. Scrive in questo libro Donnello: se Padre Pio è indubbiamente un mistero non solo per noi che l'abbiamo per lunghi anni contattato, ma ancor più per coloro che ora lo cercano nello studio. Dice, e chiaramente per chi non ha avuto la possibilità, la grazia di poterlo conoscere direttamente, possiamo un po' conoscerlo indirettamente attraverso i suoi scritti, attraverso le sue testimonianze, ma già per chi lo conosceva era stato, chi vi ha vissuto come Donnello e Donatilio, è stato per coloro un grande mistero. Padre Pio diceva: io sono un mistero a me stesso. Di se stesso Padre Pio ha scritto: fin dalla nascita Gesù mi ha dimostrato segni di specialissima misericordia. Mi ha dimostrato che egli non solo sarebbe stato il mio salvatore, Gesù è il salvatore di tutti, non solo ha dimostrato di essere il mio sommo benefattore, Gesù vuole essere il mio benefattore e anche il tuo benefattore per tutti noi, ma voleva essere l'amico devoto, sincero, l'amico fedele, l'amico del cuore, l'infinito amore, la consolazione, la gioia e il conforto. Questo troviamo nel primo epistolario, nel terzo epistolario di San Pio da Pietrelcina, questa confidenza. Bene, e Gesù vorrebbe instaurare in tutti noi questa amicizia, ma trova in tutti noi questa corrispondenza, questa risposta, la stessa misura. Certamente lo già prepara quel cuore, perché quel cuore doveva affrontare una missione grande, quindi grandi grazie, sovrabbondante grazie, perché doveva essere chiesto a quel cuore tanto più amore, tanto più sacrificio, tanto più sangue. Figlio mio, quanto sangue mi sei costato, tante volte ricordava ai suoi figli spirituali. E ancora quella frase di nostro Signore Gesù Cristo che diceva a Padre Pio: se non ti avessi crocifisso, col dono delle stimate, quante volte mi saresti scappato. Quindi, certamente, doni grandi, grazie grandi, specialissime, particolarissime, ma per una missione grande, una missione potremmo dire quasi unica, quello di essere ripetitore, alter Christus, vivo stampato nelle stimate, nel suo sacrificio della croce. Ancora, nella sua infanzia, l'angelo custode al mattino lo va a svegliare, quindi un'intimità di Padre Pio con l'angelo custode. Perché lo va a svegliare? Per sciogliere insieme le lodi mattutine al Signore. No, stamattina non voglio di alzarmi, mi giro e mi rigiro, mi rigiro, giro. Padre, Padre Pio, Francesco, il suo nome di battesimo, è ora di lodare il Signore. Eccomi, angelo custode, e insieme lodavano il Signore le preghiere mattutine per lodare il Signore, le primizie preghiere mattutine. Anche noi dovremmo, fin dal primo mattino, sciogliere insieme al nostro angelo custode, che sempre vede la presenza, la faccia di nostro Signore, sciogliere le nostre lodi. E l'angelo custode era l'amico fedele, e era divenuto il suo compagno di preghiera per sciogliere le lodi insieme al Signore. E quando diventa Padre Pio di più adulto, ecco che l'angelo custode assume anche degli altri incarichi. Gli fa da segretario, gli spiega, gli traduce le lingue, tutta la corrispondenza o le confessioni di tutti quelli che venivano, si accostavano al sacramento, la corrispondenza a tutto il mondo. E Padre Pio era istruito dal suo angelo custode per comprendere, scrivere in lingue che non conosceva. E ancora l'angelo custode gli porta a termine le commissioni. E quando tante volte Padre Pio diceva: quando non puoi venire qua, mandami il tuo angelo custode. Ecco, il mio angelo custode fa da reception e raccoglie tutte le informazioni. Ancora a 25 anni, il cuore e quello di Gesù si fondono, diventano uno solo. E la trasverberazione, lo scambio di cuore, seguono fenomeni straordinari, ormai anche ben noti, scrive Ronello, trasverberazione, stimate, qui vanno aggiunti miracoli, prodigi e carismi. E dunque ha ragione la Chiesa, ha già catalogato Padre Pio tra i suoi eroi e i suoi santi, qui è uno scritto che sta nel 2001, quindi a 3 anni un paio di anni dalla beatificazione, sono già usciti altri 2 libri, e è un anno che lo precede alla canonizzazione di Padre Pio del 2002. Ma una particolarità, qual è la specificità di Padre Pio? Che cosa caratteristica è Padre Pio? E allora, ecco la risposta di Donello e Donatilio, possiamo rispondere che Padre Pio fa parte dei martiri per il sangue versato e per le persecuzioni subite. Fa parte di coloro che resero testimonianza confessando Cristo per tutta la loro vita, quindi è un confessore della fede. Fa parte di coloro che vissero nell'immacolatezza del battesimo, fa parte dei vergini, coro dei vergini, fa parte dei fondatori, quanti in un dato libretto di Donnello su Padre Pio, come scriverà, come Padre Pio è stato, ha preparato anime di diversi fondatori di congregazioni, di ordini, di istituti religiosi maschili e femminili, moltissimi, stati ispirati dalla direzione spirituale di Padre Pio che dirigeva questi fondatori. E fa parte dei missionari per quelle folle che ha condotto a Gesù Cristo. Paolo VI parlava di quella clientela mondiale di Padre Pio, anche nel museo di San Pietro, San Giovanni Rotondo, vediamo quella parete di corrispondenza di qualche mese di quello che arrivava quotidianamente alla presenza di Padre Pio, di corrispondenza a tutto il mondo, in Italia, tutto il mondo, all'estero, per chiedere indicazioni spirituali, direzione spirituale, chiedere preghiere, intercessioni. E proprio questo grande immane è lavoro di missionarietà apostolica. Quindi Padre Pio è certamente tutto questo. Però c'è una specificità, sta nel fatto che tutto questo lo ha vissuto a livello mistico, cioè alle vette di questo stato. Questa è la chiave per esplorare lo stato sacerdotale, lo stato religioso di questa persona misteriosa, oggi universalmente ammirata. Quindi qui vogliono un po' in questo qui a trattare di questa parte spirituale a livello della teologia mistica. Mistico? Cosa significa la vita mistica? Cos'è l'astrologia mistica? Cos'è l'esperienza mistica? Cos'è lo stato mistico? Mistico non è il teologo che cerca Dio nello studio con la sua intelligenza, ma dice San Francesco di Sales, dottore della Chiesa, che mistico è colui che si accosta a Dio con il cuore. Colui che si accosta a Dio e lo ama, lo cerca perché lo ama, perché Dio li fa conoscere come amore. E gli parla il mistico di Dio con Dio e parla in Dio e gli compenetra in Dio e fa unione con Dio, anzi fa unità con l'amore, fa comunione sponsale ai due. Quindi l'anima di un mistico in questa sponsalità impara il linguaggio della Santissima Trinità, impara il linguaggio dello Spirito Santo e assapora le dolcezze trinitarie con l'infinità dei gusti degli angeli e dei santi. E questo è l'insegnamento che ci dà San Francesco di Sales nel Trattato dell'amor di Dio. E continua Donnello e Donatilio, questa è stata la condizione abituale e costante di San Pio da Pietrelcina. Questo spiega perché egli fu persona preparata con segni straordinari ad un sacerdozio speciale. Da questa elevazione gli derivava quel linguaggio particolare, quel linguaggio incisivo, quel linguaggio sconvolgente che attirava, accendeva di amore, la sua penna singolare, convincente, rasserenante che parlava al cuore. Da questo suo stato sacerdotale, e il sacerdote è un alter Christus, derivava il suo operare, il suo specifico apostolato e la sua singolare vita sacramentale. E da qui incomincio ad apprendere io. Come lui viveva la messa a San Pietro da Pietrelcina, come lui viveva al confessionale, come lui viveva nella sua preghiera, come lui viveva nella sua devozione alla Beata Vergine Maria, alla preghiera del Santo Rosario, come lui viveva l'accostarsi al Santissimo Sacramento dell'altare in adorazione a Gesù Eucaristico Amore e nella comunione sacramentale. E in tanti di questi punti sono anch'io chiamato a viverlo con Maria, come l'ha vissuto Padre Pio e come questi santi sacerdoti lo hanno recepito e ce ne vogliono condividere la loro esperienza. Continuano dicendo che da questo culmine, che significa profondità abissale nell'intimità col sacerdozio di Gesù Cristo, derivava la caratteristica tipica di San Pio da Pietrelcina, la sua fecondità spirituale, cioè la sua reale paternità, che fu generato il mondo dei suoi figli spirituali. Una sola parola definisce Padre Pio: amore nell'amore essenziale, cioè spiega concisamente che per mezzo dell'amore affettivo il mistico concepisce per mezzo di quell'attivo che genera. Quindi San Pio da Pietrelcina diventa un gigante di santità e nascondeva una vita che si svolgeva e operava in intimità col mondo naturale e con il mondo soprannaturale. Da questo stato estatico di passività cosciente e amorosa fluiva quella che era la sua vita mistica, la sua messa mistica, il suo sacerdozio mistico, la sua preghiera mistica, la sua vita di unione mistica. E ricordiamo che questa vita mistica è qualcosa non riservato a pochi eletti, ma ogni cristiano dovrebbe andare, arrivare a partecipare a questa vita di unione con Dio. Dio ci ha creati per amore e ci vuole amare, ci ama continuamente e chiede amore. Quanto grado di amore voglio dare a Dio? Quanto grado di unione voglio realizzare con Dio? Ecco, da ora quella partecipazione della vita ascetica, delle purificazioni e tutto questo sempre più fare tutto per gusto di Dio, fino a questa unione che porta alla vita mistica, a cui tutti noi siamo chiamati, particolarmente la Scala Bianca, come sembra San Francesco d'Assisi, è la via più facile, più breve, più sicura attraverso l'Immacolata. Mi sembra che il primo capitolo sia stato preparato da Donnello e con Padre Pio nelle parole di Giovanni Paolo II. Quindi San Giovanni Paolo II, in due circostanze, nel centenario della nascita di Padre Pio, 1987 va a San Giovanni Rotondo, e nella beatificazione di Padre Pio sono due interventi in cui questo primo capitolo Donnello vuole analizzare. La vicenda storica di Padre Pio, continua a scrivere, si interseca con quella di sette pontefici, ma soprattutto con San Giovanni Paolo II, che lo lega a un singolare rapporto personale. Infatti, San Giovanni Paolo II definisce, lo chiama più volte il caro Padre Pio. Così si è espresso San Giovanni Paolo II quando San Giovanni Rotondo, nel 1987, in occasione delle celebrazioni del centenario della nascita del Beato, fece memoria delle visite da lui fatte a Padre Pio durante la vita terrena, sia spiritualmente, dopo la sua morte, presso la tomba. Infatti San Giovanni Paolo II, durante l'udienza e i gruppi di preghiera di Padre Pio, riferiva che della sua visita e della confessione con Padre Pio una prima volta nel 1949. Poi nel 74 cardinale celebrò e pregò su quella tomba, visitando anche l'opera Casa Sollievo della Sofferenza. Bene, in quella circostanza confidava che sempre nella sua vita sacerdotale San Giovanni Paolo II aveva seguito quelle indicazioni avute da Padre Pio nella sua prima visita. Quindi pensa, di quell'incontro, quella confessione del 49, Padre Pio gli aveva dato delle indicazioni nel suo cammino sacerdotale e San Giovanni Paolo II le ha sempre messe in pratica, visto? Seguire gli insegnamenti dei santi ti fa santo. Seguire gli insegnamenti di San Pio da Pietrelcina ha formato, ha plasmato quello che abbiamo avuto e abbiamo visto per la Chiesa, per il bene della Chiesa, in San Giovanni Paolo II. E risaputo anche inoltre che sul tavolo di lavoro a Cracovia, ancora quando era cardinale, era presente il primo volume dell'epistolario di Padre Pio. E la fiducia che San Giovanni Paolo II ha avuto in San Pio da Pietrelcina trova il suo massimo segno nel miracolo che egli ha strappato a favore della sua collaboratrice pastorale, la dottoressa Poltavska. Su questa base è fiorito quel profilo biografico, ma soprattutto interiore e teologico, che gli ha offerto in vari interventi con la sua autorità coloro che guardano oggi, Padre Pio, beato, vera copia di Cristo sofferente e Cristo risorto, che ha stupito il mondo con tutta la sua vita, dedita alla preghiera, dedita all'ascolto dei fratelli. E soprattutto due le occasioni che hanno permesso a Giovanni Paolo II di parlare con gratitudine a San Pio da Pietrelcina: la beatificazione del 2 maggio del 99, precedentemente la celebrazione del centenario della nascita di San Giovanni Rotondo dell'87. E chiaramente ci sarà poi quella della canonizzazione, ma non era ancora, era in fieri, era in divenire, ancora non se ne parlava, si aspettava e si attendeva, e dopo pochi anni è arrivata anche questa. E da questi discorsi pronunciati in questa occasione che si possono derivare alcuni tratti che delineano la figura di San Pio da Pietrelcina vista da Giovanni Paolo II. Adesso quindi analizziamo la vita di San Pio da Pietrelcina con quegli interventi, con quegli spunti, con quei riferimenti che ha captato San Giovanni Paolo II, un santo che ci parla di un altro santo. Il desiderio di imitare Gesù Cristo, scrive San Giovanni Paolo II, fu in Padre Pio particolarmente vivo, imitare Gesù Cristo. Ma questo è quello che dovrebbe fare ogni cristiano. Anch'io dovrei avere il desiderio di imitare Gesù Cristo. Quanto grado di desiderio, perché il desiderio non può essere solo un pio sospiro, una pia, adesso qualcosa fatto veramente concretamente, mettere in atto i mezzi per poterlo imitare, se no, dice qualcuno che i pi desideri, i pi sospiri così sono pavimentati nell'inferno. Quindi ecco questo grande desiderio di imitare Gesù Cristo. E questo fu un desiderio particolarmente vivo, docile fin da fanciullo alla grazia di Dio, corrispondente alla grazia di Dio. Tanto più se già a 15 anni ebbe da Dio il dono di veder chiaro nella sua vita. Ricordiamo quel periodo che ci narra, dice, il posto sicuro, l'asilo di pace era la schiera della milizia ecclesiastica. E dove meglio poter servire il Signore se non nel chiostro sotto la bandiera del poverello d'Assisi? Che Gesù mi faceva la grazia di essere un figlio meno indegno di San Francesco, che possa essere di esempio ai miei confratelli. Ecco, quindi San Pio Pietrelcina aveva questi desideri, questo grande desiderio, e vuole realizzarli servendolo sotto lo stendardo del serafico padre San Francesco. E San Francesco mi faccia questa grazia di essere un figlio meno indegno. Tante volte diceva: non so come quest'abito di San Francesco che porto addosso non mi fugga da me, proprio perché si riteneva così addirittura indegno di portare l'abito serafico. Che possa essere un esempio per i confratelli. Leggeremo nella descrizione del padre maestro dei novizi, di padre Pio, è novizio irreprensibile, proprio quella sua esemplarità, è di esempio per i confratelli. Quale altro scopo ha avuto la durissima ascesi di Padre Pio, si è sottoposto fin dalla prima giovinezza, se non una progressiva identificazione col Divin Maestro, per essere dove egli era? Quindi questo cammino di San Pio da Pietrelcina, ancora da giovanotto, ancora da fanciullo, ancora da ragazzo, era proprio questa progressiva identificazione con Gesù, quella continua e progressiva conformità a Cristo. Pensiamo al periodo delle stigmate, quando era tutto raccolto in Dio, portando nel suo corpo la passione di Gesù Cristo, egli è stato pane per gli uomini affamati del perdono di Dio Padre, dice San Giovanni Paolo II. Le sue stigmate, come quelle di San Francesco d'Assisi, erano opera e segno della divina misericordia, che mediante la croce di Gesù Cristo ha redento il mondo. Quelle ferite aperte e sanguinanti parlavano dell'amore di Dio per tutti, specialmente per i malati nel corpo e nello spirito. E quando criticavano il nostro Signore Gesù Cristo, il medico è venuto per i malati, sono venuto per i malati, per i peccatori. Sono venuto perché questi peccatori si convertono e abbiano la vita, e la vita eterna, abbiano la salvezza e la salute. Dalle sue piaghe siete stati guariti, ripete tutti San Pio da Pietrelcina con le parole dell'Apostolo Pietro, lui che quelle piaghe le ha avute nel suo corpo. Ancora diceva San Giovanni Paolo II, un aspetto essenziale del sacerdozio in Padre Pio, nella vita di Padre Pio, è l'offerta che il sacerdote fa di se stesso in Cristo e con Cristo, come vittima di espiazione, come vittima di riparazione per i peccati degli uomini. Bene, questa offerta deve raggiungere la massima espressione nella celebrazione del sacrificio eucaristico. E chi non ricorda il fervore col quale Padre Pio riviveva nella messa la passione di Gesù Cristo? Da qui la stima che Padre Pio aveva nella messa, da lui chiamata un mistero tremendo, perché era il momento decisivo della salvezza e della santificazione dell'uomo mediante la partecipazione alle sofferenze stesse del crocifisso. C'è nella messa, diceva, tutto il Calvario. La messa fu per Padre Pio la fonte e il culmine, il perno e il centro di tutta la sua vita e tutta la sua opera. Nel librettino in Padre Pio, un grande mistero, quando descrive la messa. E quando Donnello mi capitava un libretto di Padre Pio scritto da qualche autore che non conosceva, andavo subito sul capitolo della Santa Messa per vedere come l'autore aveva compreso la messa di Padre Pio. E secondo di come l'aveva compreso, poteva capire quanto aveva compreso oppure stava solo riportando notizie o fatti così di cronaca sulla interiorità di Padre Pio. Ancora San Giovanni Paolo II riporta la figura di Padre Pio come religioso e sacerdote. Il Signore lo esaudì e possiamo dire oltre le sue attese. Difatti, come religioso visse generosamente l'ideale del frate cappuccino, così come visse l'ideale del sacerdote. Per questo offre anche oggi, dice San Giovanni Paolo II, un punto di riferimento perché in lui trovarono una particolare accoglienza e risonanza spirituale i due aspetti che caratterizzano il sacerdozio cattolico. La facoltà di consacrare il corpo e il sangue di nostro Signore Gesù Cristo e quella di rimettere i peccati. E quindi l'altare e il confessionale sono stati i poli della vita di attrazione di San Pietro Pietrelcina. E anche per dopo, anche per Donnello e Donatilio, ecco che il confessionale e l'altare sono stati i poli della loro vita. Tutte quelle predicazioni, gruppi di preghiere di Padre Pio, di esercizi spirituali, tutto questo era il punto di attrazione per predicare Cristo crocifisso all'Immacolata Corredentrice, la Beata Vergine Maria, mediatrice di tutte le grazie. E questa testimonianza sacerdotale contiene un messaggio tanto valido quanto attuale. Padre Pio non è solo per quei tempi. La figura dei santi non è solo per l'epoca in cui hanno vissuto, ma la figura di Padre Pio, di San Pietro Pietrelcina, la figura di queste anime che fedelmente hanno seguito, imitato, cercato di vivere gli insegnamenti di San Pietrelcina, sono qui attuali, oggi, per ognuno di noi, nel nostro cammino di vita, nel nostro cammino di figli di Dio, nel nostro cammino di figli di Maria, consacrati a lei. Ancora San Giovanni Paolo II scrive: in 60 anni di vita religiosa di Padre Pio, trascorsi quasi interamente a San Giovanni Rotondo, egli si è dedicato alla preghiera e al ministero della riconciliazione, della direzione spirituale. Lo mise in risalto molto bene Paolo VI. Guardate la fama che ha avuto Padre Pio. Perché? Perché viveva la messa umilmente, confessava dal mattino alla sera ed era rappresentante stampato delle stigmate di nostro Signore Gesù Cristo. Era un uomo di preghiera e un uomo di sofferenza. E se la provvidenza divina ha voluto che egli agisse senza mai spostarsi dal suo convento, quasi piantato ai piedi della croce, dice San Giovanni Paolo II, ciò non è senza significato. Il divin maestro Gesù ebbe un giorno a consolarlo in un momento di particolare prova, dicendogli: sotto la croce si impara ad amare. Quindi il Padre Pio come ha imparato ad amare? Sotto la croce, ai piedi della croce. Sì, la croce di Cristo è la grande scuola dell'amore, anzi, la sorgente stessa dell'amore. Purificato dal dolore, l'amore di questo fedele discepolo attraeva i cuori a Cristo e il suo esigente Vangelo di salvezza. Sotto la croce si impara ad amare. La croce è la scuola dell'amore. E questa scuola, io devo fare tante ore di recupero, tante ore di ripetizione, perché io sotto la croce cerco sempre di fuggire. Dalla croce io cerco sempre un po' di allontanarmi e quindi non imparo l'amore. Non imparo ad amare, non imparo ad amare quanto il Maestro Gesù ci ha voluto insegnare, quanti questi fedeli discepoli, come San Pietro Pietrelcina e alla sua scuola, Donnello, Donatilio, così tanti altri santi hanno voluto imparare questa scuola. Ancora cosa dire della vita incessante sostenuta con le armi della preghiera, in quei sacri gesti quotidiani del confessionale della messa? La Santa Messa per Padre Pio era il cuore della sua giornata, era la preoccupazione quasi ansiosa di tutte le ore, il momento di maggior comunione con Gesù, sacerdote e vittima. Si sentiva chiamato a partecipare all'agonia di Cristo fino alla fine del mondo. Scrive sul padre spirituale che a volte con la febbre altissima così deve scendere a celebrare perché ha una fame, ha un desiderio così ardente di Gesù che gli sembra di morire. Quindi anche con la febbre altissima deve andare a celebrare. Ecco questo grande, intenso amore da riversare per tutte le anime che ci descrive in questa vita di Padre Pio, miracolo eucaristico. Ci concediamo qualche istante di pausa per ritrovarci fra poco, un secondo tempo, un secondo momento, per continuare a vedere Padre Pio, miracolo eucaristico. A risentirci fra poco. Ave Maria. Secondo momento dell'appuntamento mariano serafico e continuando questo libro di Padre Pio, Miracolo Eucaristico, scritto da Donatilio Negrisolo e da Donnello Castello, che in questi giorni Donnello è venuto a mancare all'età di 100 anni. San Giovanni Paolo II ricordava di Padre Pio, immagine viva del Cristo sofferente e risorto. Chi si recava a San Giovanni Rotondo per partecipare alla sua messa, scrive San Giovanni Paolo II, per chiedergli consiglio, per confessarsi, scorgeva in Padre Pio un'immagine viva del Cristo sofferente e risorto. Sul volto di Padre Pio risplendeva la luce della resurrezione. Il corpo segnato dalle stigmate mostrava l'intima connessione tra morte e risurrezione che caratterizza il mistero pasquale. Per Padre Pio, la condivisione della passione di Cristo ebbe toni speciali e una grande intensità. I doni che gli furono concessi, le sofferenze interiori, le sofferenze mistiche che l'accompagnavano, gli consentivano di vivere un'esperienza coinvolgente, costante dei patimenti del Signore, di quella immutabile consapevolezza che il Calvario è il Monte dei Santi. Come Donnello ricordava, che la messa di Padre Pio era qualcosa di unico e tante volte ricordava anche la sua prima santa messa assistita a San Giovanni Rotondo da Padre Pio e diceva che vide entrare Padre Pio come gigantesco, come un lottatore
sembra più un urcatore erculeo, proprio veramente. E questo comprese dopo che era un po' il cammino che gli aspettava nel suo sacerdozio, è di dover combattere, di dover lottare. E quante volte quella messa di Padre Pio avvolgeva tutti perché vedevano la partecipazione ai patimenti di Cristo. Completo nella mia carne ciò che manca ai patimenti di Cristo, diceva San Paolo, e così questi santi, come San Pietro Petrocina, lo riviveva. La testimonianza di Padre Pio, ancora a San Giovanni Paolo II, costituisce un potente richiamo alla dimensione soprannaturale. Padre Pio ci chiama e ci eleva al soprannaturale, quando adesso siamo proprio in una dimensione orizzontale, naturalistica, siamo in una dimensione in cui c'è solo il vivere di oggi e non c'è più il trascendente della vita eterna. Padre Pio richiamava al soprannaturale, da non confondere col miracolismo, diceva San Giovanni Paolo II, da cui egli sempre rifuggì con fermezza. A lui guardino in special modo i sacerdoti e le persone consacrate. Ai sacerdoti, dice Giovanni Paolo II, insegnava a farsi strumenti docili e generosi alla grazia divina, che guarisce le persone alla radice dei mali, restituendo la pace del cuore. L'altare e il confessionale furono i due poli della sua vita. L'intensità carismatica con cui egli celebrava i divini misteri è testimonianza quanto mai salutare per scuotere i presbiteri dalla tentazione dell'abitudine e aiutarli a riscoprire giorno per giorno l'inesauribile tesoro di un rinnovamento spirituale, morale, sociale posto nelle loro mani. E questo sì, è un insegnamento. E anche le cose più belle, più sacre, più sante, con un po' la nostra peccato originale, questa forza di gravità che ci tira a terra. E rischiamo anche per le cose più grandi e più sante di cadere nell'abitudinarietà. C'è questo pericolo anche nella celebrazione della Santa Messa. San Pietro Petrocina ci indica il modo di vivere, di celebrare e di partecipare alla Santa Messa. La sua vita sacerdotale, la sua vita che condivideva nella Santa Messa è di sprone proprio per vivere e riattualizzare nella nostra vita la Santa Messa, la celebrazione. Ai consacrati, la famiglia francescana, in special modo, diceva Giovanni Paolo II, offre una testimonianza di singolare fedeltà. San Francesco, per il suo nome di battesimo del serafico padre che aveva Padre Pio, fu fin dal suo ingresso in convento un degno discepolo della povertà, della castità e dell'obbedienza. Praticò in tutto il suo rigore la regola cappuccina, abbracciando con generosità la vita di penitenza. Non si compiacque del dolore, ma lo scelse come via di espiazione e di purificazione. Dice Padre Pio: io non amo il dolore in se stesso, perché chiaramente sarebbe masochismo. Io amo il dolore perché mi converte i peccatori, mi ottiene la grazia dei miracoli, mi ottiene la conversione delle anime, mi ottiene le guarigioni, mi ottiene tutti questi frutti che la partecipazione a Gesù Cristo ci li faceva guadagnare. Come poverello, praticò tutto il suo rigore, non si compiacque del dolore, ma lo scelse come via di espiazione e di purificazione, dicevamo. Come il poverello di Assisi puntò alla conformità di Gesù Cristo, desiderando solo amare e soffrire. Perché? Per aiutare il Signore nella faticosa ed esigente opera della salvezza. Ma Gesù non ha fatto una redenzione perfettissima, certamente, aveva bisogno di noi? No, non, certamente non aveva bisogno di noi, ma ha scelto questi collaboratori di cui ogni cristiano è chiamato a collaborare all'opera della salvezza delle anime. A Madonna Fatima, ricordiamo come ha chiesto a tre piccoli bambini, Francesco, Giacinto e Lucia, due già santi, di preghiera e penitenza per la conversione e la salvezza delle anime, dei poveri peccatori. Ancora l'amare e soffrire per aiutare il Signore in questo compito di redenzione, corredenzione, nell'Immacolata Corredentrice. Nell'obbedienza ferma, costante e ferrea, trovò la più alta espressione del suo amore incondizionato, quell'amore a Dio e alla Chiesa. Ancora scrive Donello che secondo San Giovanni Paolo II, però San Pio da Pietrelcina ha un messaggio forte, un messaggio illuminante anche per la società di oggi. Si Scrive Giovanni Paolo II: carissimi, in questo nostro tempo in cui ancora ci si illude di risolvere i conflitti con la violenza, con la sopraffazione, e si cede non di rado alla tentazione di abusare della forza delle armi, Padre Pio ripete ciò che ebbe a dire una volta: che orrore la guerra. E come mai oggi, come oggi, dobbiamo ripeterlo? In ogni uomo colpito nella carne c'è Gesù che soffre. Quante anime innocenti che soffrono. Per i grandi che hanno la stanza dei bottoni e coloro che non cercano ragioni per trovare la pace, ma cercano pretesti per creare le cattiverie. In ogni uomo colpito nella carne c'è Gesù, Cristo, che soffre. Non deve poi passare inosservato il fatto che entrambe le sue opere, casa sollievo della sofferenza per curare i corpi e gruppi di preghiera per curare le anime piegate, siano state concepite nel 1940, mentre in Europa si profilava la catastrofe della Seconda Guerra Mondiale. Padre Pio non rimase inerte, ma dal suo convento sperduto sul Gargano rispose con la preghiera e con le opere di misericordia, con la carità verso Dio e con la carità verso il prossimo. E dal cielo Padre Pio ripete a tutti che questa è l'autentica via della pace. È per questo che Padre Pio insegna in particolare ad amare e venerare la Beata Vergine Maria. La sua devozione alla Madonna traspare in ogni manifestazione della sua vita, dalle sue parole, dai suoi scritti, dai suoi insegnamenti, dai suoi consigli, che dispensava i numerosi figli spirituali questo grande amore alla Beata Vergine Maria, autentico figlio di San Francesco, dal quale aveva appreso a rivolgersi alla Beata Vergine Maria con splendide espressioni di lode e di amore. Padre Pio non si stancava di inculcare nei fedeli, nei suoi figli spirituali, una devozione alla Madonna, una devozione tenera, una devozione profonda, una devozione radicata nella genuina tradizione della Chiesa. E nel segreto del confessionale, come nella predicazione, tornava sempre ad esortare: amate la Madonna. Alla conclusione della vicenda terrena, nel momento di manifestare le sue ultime volontà, rivolse il suo pensiero, come aveva fatto per tutta la vita, Maria Santissima: amate la Madonna e fatela amare, recitate sempre il rosario. Vediamo che cos'era la messa di Padre Pio. San Giovanni Paolo II riporta quelle parole che Padre Pio diceva: la mia messa è un tremendo mistero. Padre Pio, dalla messa da lui chiamata un mistero tremendo, ha sempre avuto una profonda venerazione e ha ritenuto la Santa Messa il momento decisivo della salvezza e della santificazione dell'uomo, proprio per la partecipazione alle sofferenze stesse del crocifisso. Nella Santa Messa, diceva, c'è tutto il Calvario. Per questo San Giovanni Paolo II ha potuto affermare che la Messa fu per Padre Pio la fonte, il culmine, che fu il perno e il centro di tutta la sua vita e di tutta la sua opera. Padre Pio per 50 anni, quotidianamente, nella Messa, riviveva, riattualizzava il Calvario. Abbiamo detto che era un mistico e quindi la riviveva misticamente alla presenza dei fedeli. Non solo, come confidava il suo confessore, era presente pure il cielo, gli angeli, i santi, la Madonna. Diceva: povera mammina, quanto mi vuole bene. L'ho constatato in questo nuovo spuntare del mese di maggio, con quanta cura la Madonna mi ha accompagnato all'altare questa mattina. Mi è sembrato che ella non avesse altro a pensare se non a me, solo col riempirmi di cuore tutti di santi affetti. Ecco la premura della Madonna. Sta preparando il suo figlio, Padre Pio, per diventare e trasformarsi nel suo figlio Gesù Cristo. Un fuoco misterioso sentivo dalla parte del cuore che non ho potuto capire. Sentivo il bisogno di applicare del ghiaccio a questo cuore per estinguere quel fuoco che mi va consumando. E nella Santa Messa Padre Pio, scrive Donnello Donatiglio, si presentava ai fedeli come l'immagine viva di Cristo sofferente. E la Messa era la sintesi, la dimensione totale del mistero di Padre Pio stesso. Tutta racchiudeva nei prodigi, nei carismi, nelle grandi cose che hanno stupito il mondo. Quindi alla scuola diretta di Gesù Cristo, Padre Pio aveva imparato ad amare fino al sangue e celebrava con un fervore appassionato e appassionante. Da Cristo apprendeva come amare, da Cristo apprendeva come celebrare e come salvare le anime. con quell'amore appassionato e appassionante, dice, scrive Donnello. L'Eucaristia, Padre Pio, combatteva nei fedeli presenti, combatteva i germi di morte originati dai peccati, quindi era tutta un'aria che purificava, disinfettava tutti quei microbi di pestilenza che erano albergati nel peccato del cuore degli uomini. E tutti i fedeli ricevevano questi germi di grazia. E la celebrazione eucaristica di Padre Pio diventava la sorgente che donava a Padre Pio il segreto per consigliare, il segreto per confortare, per consolare e per fortificare quanti andavano da lui. Da lì attingeva tutto quello che era l'aiuto e la salute per le anime. Padre Pio diventava un tabernacolo di Gesù Cristo nella messa. Durante il giorno lo riversava su tutti, diventato Cireneo di tutti, portava la croce di tutti. E nella San Gianni Rotondo, nella quinta stazione della Via Crucis, lo scultore, non mi ricordo se è stato Messina, che ha fatto la Via Crucis, fa una cosa particolare. È Padre Pio il Cireneo che porta la croce, il Cireneo che porta la croce, il Cireneo che porta la croce di Gesù, il Cireneo che si è caricato di tutti i peccati del mondo, immagine di Gesù Cristo. Con l'Eucaristia Padre Pio combatteva nei fedeli presenti i germi di morte, e andava a disintossicare, andava a togliere tutti questi germogli di morte. E Padre Pio come tabernacolo, ecco che dall'Eucaristia germinava la sua dedizione eroica, il suo sacrificio eroico. Ecco che quel confessionale era arricchito di tutte le grazie che aveva assunto durante la celebrazione eucaristica. La messa, come insegna San Bonaventura, dottore mistico, contiene tanti misteri quanto sono le gocce d'acqua dell'oceano, gli atomi del sole, le stelle del firmamento. Unico autore, unico conoscitore perfetto di questo mistero è Gesù Cristo, che questo dono ci ha dato. Quindi dobbiamo precisare che il mistero viene dischiuso a coloro che accettano di spezzare il pane. E questo suggerisce l'episodio di Emmaus, quando Gesù, dopo la sua resurrezione, si accompagna ai due discepoli, ma lo riconoscono nello spezzare il pane. Condividendo il pane eucaristico si partecipa al segreto che esso racchiude. Quindi solo Gesù Cristo può aprire i nostri occhi e gli occhi del nostro cuore e svelarci gli spazi del suo cuore sacratissimo e del suo essere. E quindi nell'Eucaristia Padre Pio confidava al suo direttore spirituale che essa diveniva esperienza sensibile di Gesù. In ogni Eucaristia sperimentava Gesù, anzi, in ogni Eucaristia veniva assorbito totalmente da Gesù e diventava una comunione di gaudio, una comunione celeste. E Padre Pio godeva le dolcezze di Gesù risorto. Padre Pio, come l'Apostolo San Paolo, avrebbe desiderato restare rapito nella contemplazione del pane spezzato. Desiderava, sentiva un fuoco divino che lo incendiava. In una lettera dice Padre Pio: all'altare il viso massimamente mi sembra che voglia andare tutto a fuoco. In un'altra lettera, ieri, festività di San Giuseppe, Dio sa quante dolcezze hai, queste dolcezze massime dopo la Santa Messa, tanto che le sento ancora in me. La testa e il cuore mi bruciavano, ma era un fuoco che mi faceva bene. La bocca sentiva tutta la dolcezza di quelle carni immacolate del Figlio di Dio. Oh, se in questo momento che sento quasi ancora tutto mi riuscisse di seppellire sempre nel mio cuore queste consolazioni, certo sarei in un paradiso. E ancora Padre Pio che continua: quanto mi rende allegro Gesù, quanto è soave il suo spirito. Ma io mi confondo, dice Padre Pio, non riesco a fare altro se non a piangere e ripetere Gesù, cibo mio. Ciò che più mi affligge, dice Padre Pio, è che tanto amore di Gesù viene da me ripagato con tanta ingratitudine. Questo troviamo anche dopo il museo, durante e quando Padre Pio dice di voler essere il balocco di Gesù, e a un certo punto questo dice, però, dice, mi turba tanto, mi dispiace tanto, è che tanto amore di Gesù viene contraccambiato con tanta ingratitudine. E dovrei dirmi, ma questo dice a Padre Pio di quanto lui faceva per Gesù e trova già ingratitudine, ma quanta somma ingratitudine sono io? Ecco una Santa Gemma Galgani: mille volte sono Gesù peggio dei giudei perché io ti crocifiggo e so chi sei. Quindi quanta ingratitudine, quanto ingrato è il mio comportamento verso Gesù. Gesù mi vuole sempre bene, mi stringe sempre più a sé, dice Padre Pio, ha dimenticato i miei peccati e si direbbe che si ricorda solo della sua misericordia. Ogni giorno Gesù viene a me e riversa nel mio povero cuore tutte le effusioni della sua bontà. Vorrei, se fosse mio potere, lavare col mio sangue quei luoghi dove ho commesso tanti peccati, dove ho scandalizzato tante anime, ma viva sempre la misericordia di Gesù. Vedi, anche il pensiero dei suoi peccati avrei voluto lavarli col sangue, però non si affligge, non si scoraggia, viva sempre la misericordia di Dio. Gesù, confido in te, Gesù, pensaci tu. Ecco che il demonio mi vuole imbrogliare in due modi: uno, facendomi fare il peccato, e dopo che ho fatto il peccato, vuole portarmi alla disperazione, alla sconsolazione, allo scoraggiamento. E qua si infiltra il demonio. No, sono un peccatore, sono stato un peccatore, ho fatto dei peccatacci, vorrei lavarli col sangue. Sì, ma Gesù, viva sempre la misericordia di Gesù. Gesù, confida in te, Gesù, pensaci tu. Qui Donnello riporta un'altra bella parte di questa lettera di Padre Pio. Questo Gesù quasi sempre mi chiede amore. Gesù, certo, sono le piccole elemosine, viene a chiedere l'elemosina dell'amore, e proprio viene a chiedere la provvidenza di amore, chiede a me amore. E il mio cuore, più che la bocca, gli risponde: Gesù, vorrei amarti, ma non posso più continuare. E alla fine esclamo: sì, Gesù, ti amo. In questo momento mi sembra di amarti e sento anche il bisogno di amarti di più. Ma Gesù, amore nel cuore non ne ho più. Tu sai che ho donato tutto a te, tutto il mio amore l'ho donato a te, Gesù. Quindi se vuoi più amore, prendi questo mio cuore e riempilo tu del tuo amore divino. E poi comandami pure di amarti e non mi rifiuterò, anzi te ne prego di farlo, io lo desidero. E qui è una astuzia, se vogliamo chiamare così, dei santi. Amarti con tutto il cuore, ti ho dato tutto il cuore, Gesù, tutto il mio amore per te. Vuoi più amore? Allora prendi questo cuore, riempilo del tuo amore divino, Gesù, perché questo mio cuore di carne è così pezzo di ghiaccio, non può più amarti di più, Gesù. Prendilo, riempilo del tuo amore divino, ora sì, così potrò amarti tantissimo. Madonnina mia, prendi questo tuo cuore immacolato e piglia il mio cuore e mettilo in mezzo nel tuo cuore immacolato, così e possa anche questo mio cuore più accendersi di amore per Gesù. E questo è un po' il ragionamento dei santi, il modo di ragionare dei santi. Con questo comprendiamo come Gesù lo impariamo a conoscere nello spezzare il pane. Proprio partecipando alla Santa Messa che celebrava Padre Pio, i suoi figli spirituali erano spinti sempre più a ricercare la Santissima Eucaristia, perché nell'Eucaristia era presente Gesù Cristo e si rivelava loro. E quindi l'incontro eucaristico frequente con Gesù Cristo, ecco che accendeva sempre più il desiderio del bene, accendeva sempre più il desiderio di distacco dal male, il desiderio di distacco dal mondo, e purificava e portava l'intimità all'unione con Gesù. Ma continua Don Elio Donatilio che l'Eucaristia non solo fa conoscere Gesù, ma favorisce l'intimità e la fusione sacramentale con Gesù, perché noi siamo il corpo di Cristo e le membra di nostro Signore Gesù Cristo, di cui Gesù è il capo, così dice San Paolo. Così ogni fedele entra in comunione con il Cristo capo e con i fratelli, membra del corpo mistico di Cristo, partecipa della vita che in questo corpo divino, questo corpo scorre. Compacinandosi con il suo corpo diventiamo quello che riceviamo, dice Sant'Agostino. Quindi gli effetti dell'unione con Gesù Cristo nella Santissima Eucaristia diventavano particolarmente evidenti nella celebrazione eucaristica di Padre Pio. E se Padre Pio appariva come sacerdote, vittima di riparazione, vittima di espiazione per i peccati degli uomini, ecco allora che chi era presente, dice Donnello, avvertivano interiormente il bisogno di migliorare. E quindi le messe di Padre Pio penetravano nelle pieghe dello spirito dei presenti, convertivano e attiravano Gesù Cristo, infervoravano la virtù al sacrificio di santità. E penso che questo dovrebbe essere presente, potrebbe essere presente in ogni santa messa a cui partecipiamo, in ogni santa messa che celebriamo, perché lì è presente quella stessa forza vitale, ex opere operato, ma anche adesso quella grazia ex opere operantes del celebrante, di trasfondere tanta grazia nelle anime e nei cuori. Ecco allora com'era partecipare alla messa dei santi. Scrivono Donnello e Donatilio che per sua natura l'Eucaristia tende a penetrare la vita dei fedeli, per sua natura l'Eucaristia tende a portare la vita di Cristo in ognuno e tra di loro. Di fatto, uno degli aspetti più singolari della vita accanto a Padre Pio era la fraternità che nasceva tra le persone che lì si incontravano. Nascevano rapporti di amicizia, di confidenza, e dopo la conversione si era spinti a raccontarsi il mondo intimo e personale. Quindi le storie del passato, le gioie della conversione, manifestavano i propositi della vita nuova. E in questo contesto che sono nati i gruppi di preghiera, perché diventava una necessità il raccogliersi insieme ed esprimere il medesimo spirito, che era sbocciato oppure rincrementato accanto a Padre Pio. Così si è formata quella grande famiglia di Padre Pio e il movimento noto attualmente come gruppi di preghiera di Padre Pio, che si specifica che cosa? Nell'imitare Padre Pio, secondo l'invito dell'Apostolo San Paolo, siate miei imitatori come io sono di Cristo. Che cosa voleva Padre Pio dei suoi figli? Fate i buoni cristiani, non fatemi sfigurare, vivete quello che ho vissuto io. Padre Pio era stato interrogato su cosa ritenesse che fosse la sua messa e Padre Pio diede una volta questa risposta sconcertante: un sacro miscuglio con la passione di Gesù. La mia responsabilità è unica al mondo. In un'altra occasione, ancora Padre Pio, alla domanda che cosa dovevo leggere nella vostra messa di Gesù, tutto quello che ha sofferto Gesù nella sua passione, indegnamente la soffro anch'io, per quanto è possibile a creatura umana. Quindi ecco che cos'era per Padre Pio la Santa Messa, un rivivere tutta la sofferenza a Gesù Cristo, chiaramente nella misura in cui una persona umana era possibile poterla rivivere, perché chiaramente stiamo parlando di una persona divina e quindi di un infinito. Bene, nell'indegnamente anche Padre Pio la riviveva per quanto era possibile a creatura umana. E in una lettera Padre Pio scrive che la sua vita si articola nella partecipazione al sacrificio del Calvario. Quindi la mia vita non è altro che un passare dall'altare del sacrificio all'altare degli olocausti. Ed è un concetto che troviamo ripetutamente anche nei suoi detti: pregate per colui che porta la croce per tutti. Ecco, allora comprendiamo quella quinta stazione della Via Crucis a San Giovanni Rotondo, in cui è Padre Pio a portare la croce. Padre Pio che si fa cireneo nel portare e nel seguire Gesù Cristo carico della croce che Gesù gli ha voluto donare. E quindi una sintesi di questo mistero personale di Padre Pio sembra proprio nel corpo mistico un ruolo specifico lo offre questo testo. Quale ruolo aveva Padre Pio nel corpo mistico di Cristo? Bene, Gesù mi ha associato al grande negozio della redenzione umana, come Gesù ci ha redento col sacrificio della croce, come ci ha corredento la Madonna con quel suo cuore trafitto dalla spada del dolore. Bene, come ha partecipato alle sofferenze di Gesù Cristo Padre Pio con quelle stigmate alle mani e ai piedi, al cuore transverberato. Gesù mi ha associato, scrive, al grande negozio della redenzione umana. Il Padre Celeste mi ha fatto salire sulla croce del Figlio suo e sono certo che dalla croce non scenderò mai più. Scendo dall'altare per salire sulla croce, scendo dalla croce per distendermi sull'altare. Ancora scrive Donnello che, riprendendo un libro di Padre Manelli, la vera partecipazione alla messa è quella che rende vittima immolate come Gesù, che ottiene lo scopo di riprodurre in noi i lineamenti dolorosi di Gesù, dandosi la comunanza dei patimenti di Cristo e la conformità alla sua morte. Padre Stefano, Donnello e Donatillo scriveranno un anno prima un libro su Padre Pio, La vita interiore di Padre Pio. Ecco alcuni aspetti spirituali sulla vita intima, interna di San Pio da Pietralcina, cosa che ancora non era presente nella agiografia sulla vita di Padre Pio. Ancora Donnello prende un spunto da una frase di San Gregorio Magno e diceva San Gregorio Magno: il sacrificio eucaristico dell'altare, la Santa Messa, sarà un'ostia veramente accetta a Dio quando noi stessi ci faremo ostia. Quindi ognuno di noi deve diventare ostia. Bene, e scrive Donnello che Padre Pio aiuta a comprendere le modalità di questa partecipazione attiva al sacrificio di Cristo. Sappiamo bene che Cristo è il Salvatore, Cristo è il Mediatore unico tra l'uomo e Dio Padre, Concilio Vaticano II è il nostro Salvatore nell'ultima cena, la notte in cui fu tradito, istituì il sacrificio eucaristico del suo corpo e del suo sangue, onde perpetuare nei secoli fino al suo ritorno il sacrificio della croce. Quindi perpetuare nei secoli il sacrificio della croce significa anche che tale sacrificio si compie nel suo corpo, nelle sue membra, in ogni cristiano. In questo senso, ogni celebrazione eucaristica attualizza quell'unica messa, attualizza l'atto salvifico universale di Gesù Cristo. E Padre Pio diceva: è più facile che il mondo si regga senza sole che senza Santa Messa. E ancora una volta gli fu chiesto: Padre, come dobbiamo partecipare alla Santa Messa? E questa è una risposta molto molto bella che deve sempre starci tanto stampato nel nostro cuore per poterlo mettere in pratica. Ogni volta che vado a messa, come devo partecipare alla Santa Messa? Padre Pio diceva: partecipa come la Madonna, come San Giovanni Evangelista, come le pie donne sul Calvario, amando e compatendo. Ecco che quando voleva partecipare alla Santa Messa, voleva che le sue figlie spirituali prendessero dei posti determinati, che dovevano anche difendere quando entravano in chiesa, quando c'erano altre folle. Così, dovevano prendere i primi posti vicino all'altare in alcune posizioni determinate perché voleva che si riattualizzasse quel mistero della crocifissione in cui era presente la Madonna, San Giovanni e le pie donne, Nicodemo. Il sacerdote celebrante quindi agisce sull'altare in persona Christi, cioè diventa strumento nelle mani di Gesù Cristo. Offre Cristo mistico al Padre come propiziatore. E questa è una frase che Donnello amava ripetere quando una volta racconta, incomincia un po' una fase discensionale della sua vita sacerdotale, anzi, tanto che voleva, insomma, sentiva che il suo sacerdozio non era più così fervente come un tempo, anzi, voleva chiedere ai suoi superiori, al vescovo, al rettore, così di poter fare un anno ancora in seminario per riaccendere il fuoco del suo amore sacerdotale. E a questi primi incontri con Padre Pio, in questa circostanza, i primi incontri di Padre Pio, e Padre Pio gli dà una frase che diventerà programmatica per la vita sacerdotale di Donnello Castello. E dice Padre Pio, e mi ricordavo che Donnello più volte lo ripeteva, dice: ricordati, figlio mio, che il sacerdote è un propiziatore, e questo gli ha riacceso quello che era il suo senso mistico sacerdotale, la sua vita sacerdotale. Quindi ecco allora il sacerdote celebrando agisce in persona di Cristo e diventa un propiziatore. In Cristo sono offerti puri fedeli, come dice Sant'Agostino, poiché Cristo è il capo della Chiesa e la Chiesa è il corpo mistico. Tanto la Chiesa deve essere offerta da Cristo quanto Cristo dalla Chiesa. Ecco questa mistica celebrazione eucaristica che viveva Padre Pio. Cari amici, abbiamo voluto un po' vedere queste pagine che possono parlarci del miracolo eucaristico che viveva in Padre Pio. Ci sono tante altre cose che magari forse, a Dio piacendo, continueremo anche in questo libro. E vogliamo adesso piccolo proprio un po' riassumere quella che è stata quell'esperienza che ha avuto Donnello e Don Attilio nel vivere vicino a Padre Pio, come hanno rivitalizzato la loro missione di sacerdotale anche nella missione sacrificale, anche nel sacrificio non solo eucaristico di partecipazione a Cristo crocifisso, ma anche vivendo i patimenti di Cristo, vivendo la persecuzione di Gesù Cristo vissuto in Padre Pio e partecipandolo in Padre Pio e vivendolo sulla loro vita. E in tutto questo, crescendo in amore sempre più grande a Gesù sorretti dall'Immacolata, attraverso l'Immacolata, nella loro devozione all'Immacolata. Bene, ci conceda la Beata Vergine Maria, mentre l'abbiamo celebrata nella gloriosa Assunzione al cielo, nella gloriosa entrata in cielo in anima e corpo, lei possa accogliere tutti i nostri cari, possa accogliere vicino a sé, insieme a San Pietro Petrelcino, tutti coloro che hanno voluto vivere e combattere la buona battaglia della fedeltà a Gesù Cristo su questa terra. E chiediamo l'intercessione e la benedizione della Beata Vergine Maria, di San Pietro Petrelcino e tutti i nostri santi protettori. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Padre Pio, lampada d'amore, intercedi per noi il perdono e le grazie del Signore. Il Signore sia con voi e con il tuo spirito. Vi benedica Dio Onnipotente per l'intercessione dell'Immacolata, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Cari amici dell'appuntamento Mariano Serafico, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria.